Bene, benvenute e benvenuti. Benvenuti a Zombie Cities, strategie urbane di sopravvivenza. Intanto parto con i ringraziamenti di rito, ringraziamo il Museo del Fantastico, ringrazia Biennale Tecnologia per averci nuovamente coinvolto. Noi l'anno scorso all'edizione Zero, al Festival della Tecnologia, abbiamo vissuto in prima persona quell'incredibile atmosfera che il Festival è stato in grado di creare, quella vivacità, quell'altissima partecipazione di pubblico, di studentesse, di studenti. E insomma, ringrazio personalmente Juan Carlos De Martin per averci nuovamente coinvolti anche quest'anno. Quest'anno, quando insomma, in realtà è tutto diverso, Biennale si è spostata online. Noi, insomma, per quanto riguarda il MUFANT, siamo nuovamente chiusi per la seconda volta. E insomma, queste sono le prove tangibili che il mondo intorno a noi è cambiato, è drasticamente cambiato. Ne parleremo con i nostri ospiti che introdurrò fra pochissimo. Nel momento in cui noi abbiamo saputo il tema della biennale di quest'anno, sia mutazioni per un futuro sostenibile, noi che ci occupiamo di fantascienza, di fantasy, di horror, insomma di immaginario fantastico, a noi è subito venuta in mente la figura dello zombie. Perché forse fra le figure dell'iconografia fantastica, insomma, del Novecento, tra vampiri, robot, alieni, forse lo zombie è quello che rappresenta meglio il concetto di mutazione in negativo, di mutazione tragica. Quando gli zombie si affacciano per la prima volta nella storia del cinema, e lo fanno da subito, dall'inizio, con White Zombie, siamo in epoca del muto, vicini all'espressionismo tedesco, beh, gli zombie che ci vengono presentati sono sostanzialmente delle orde di contadini trattati come schiavi dalla classe dominatrice e quindi non ci incutono paura, non ci incutono terrore, ci incutono più che altro pietà, sentimenti di compassione. E quando, diciamo, nel 1968 viene proiettato nelle sale cinematografiche il primo di quella che invece poi sarà riconosciuta la saga dei film di zombie per eccellenza, cioè quella ideata e girata da George Romero, beh, insomma, nel 68 le cose cambiano. Perché George Romero fa un passaggio dal quale non tornerà più indietro, mentre i primi zombie della storia del cinema erano originati da un atto magico, ossia dai riti haitiani del voodoo, George Romero invece ci racconta di un uomo mutato in zombie, di un uomo che muore, subisce una profonda mutazione e torna in vita cambiato a causa di un virus. Di un virus che si propaga velocemente, che crea da origine a una pandemia, prima un'epidemia e poi a una grande, devastante, pandemia. E sia sin dal primo film, insomma, il cult, quello che poi è diventato un cult, cioè la notte dei morti viventi, gli spettatori per la prima volta assistono a delle scene indimenticate, che non si erano mai viste prima al cinema, ossia del fratello che aggredisce la sorella, del figlio che morde il genitore, del padre che attacca i propri figli, no? E quindi siamo di fronte a un essere mutato a causa di un virus, di un'epidemia che si sviluppa velocemente e ci rappresentano degli esseri che non hanno più coscienza. Diciamo, il tratto distintivo dello zombie è l'assenza totale di coscienza e orde di questi uomini mutati che seguono un unico, carnale, banale istinto che è quello della fame. E quindi sono mossi da questo desiderio incontrollato di cibarsi di altri uomini. Quindi rappresentazione della solitudine estrema, e sin da subito, sia dal primo, ma poi anche vedremo anche negli altri film successivi, la rappresentazione dell'annichilimento dei legami familiari, proprio per questa aggressione tra congiunti. E per estensione anche l'annichilimento e la soppressione dei legami sociali. Quindi i protagonisti della saga si barricano, si chiudono dentro luoghi che sono considerati illusoriamente sicuri, e quindi vediamo la casa di campagna, o nel secondo film, Zombie del 78, di qualche anno dopo, vediamo il supermercato, no? Simbolo per eccellenza insomma, del desiderio consumistico, e quindi tutti barricati all'interno del supermercato. Location che viene poi ripresa anche nell'Alba dei Morti Viventi, film dell'inizio degli anni 2000, bellissimo anche se non è stato girato da Romero. e che ci rappresenta il centro commerciale, no? Tutti barricati all'interno del centro commerciale. E poi un'altra, diciamo, caratteristica tipica del film e della narrazione dello zombie è lo svuotamento delle città. Per cui vediamo i nostri protagonisti che si aggirano in ambienti urbani deserti, svuotati, e appunto cercano di barricarsi in luoghi illusoriamente sicuri. Insomma, isolamento sociale, riduzione o annichilimento dei legami familiari, isolamento, soppressione delle relazioni sociali e svuotamento delle città, insomma, ci sembra che, tra virgolette, la poetica dello zombie sia molto, molto, ahimè, attuale. Ed è per questo che oggi abbiamo deciso di presentare Zombie City, progetta la tua città, strategie urbane di sopravvivenza agli zombie e alla crisi climatica. Non è una raccolta di saggi, di fiction che hanno come protagonisti zombie. È una raccolta di saggi invece scritti e ideati da architetti, docenti di architettura o esperti di urban studies che ci presentano delle strategie di resilienza sostanzialmente, no? Quindi non solo le pandemie, ma anche gli uragani, anche il terrorismo ci hanno ampiamente dimostrato che le nostre città non sono in grado di fronteggiare queste crisi, questi cigni neri. Zombie City ci prospetta dei progetti, delle idee di resilienza. Quindi introdurrei il curatore e l'editore di Zombie City, che è Emanuele Pilia di AD Editore, di DD Editore. Benvenuto
Salve a tutti.
Emanuele. Ci
Ciao,
tocca parlare
grazie.
di zombie in questo periodo. E
Sì.
assieme a Emanuele Pilia abbiamo invitato il curatore della raccolta di saggi, che è Alessandro Melis. Alessandro,
Buonasera.
benvenuto.
Buonasera.
Docente di Architecture Innovation all'Università di Portsmouth, e insomma poi ci racconterai bene che cos'è Zombie City. E abbiamo invitato anche Davide Mazzocco. Mazzocco è un giornalista, è un regista di documentari, è un esperto di società e cultura, ha scritto insomma diverse pubblicazioni. Io cito solo quello, uno dei tuoi ultimi del 2018, sempre edito da D Editore, che ha avuto un grosso successo di pubblico, che è Cronofagia. Insomma,
Grazie, buongiorno a
benvenuti.
tutti.
E io lascerei, insomma, il testimone ad Alessandro, no? Alessandro Melis, insomma, che cos'è questo Zombie City? Tu hai lavorato alla facoltà di architettura dell'Università di Auckland e, diciamo, sei stato la guida di questo progetto di ricerca, volto anche a simulare scenari di resilienza, di città resilienti. Insomma, ci piacerebbe che ci descrivessi che cos'è questo progetto che poi è confluito nel saggio che presentiamo oggi.
Sì, ti ringrazio, ti ringrazio. Mi dà anche l'opportunità di parlare di Zombie City anche da una prospettiva leggermente diversa da quella che di solito è al centro delle discussioni di Zombie City più, diciamo, accademiche. La ragione per cui Zombie City è stato, come dire, ha avuto anche un certo successo, soprattutto in Nuova Zelanda, dipende dal fatto che tenete presente che nel 2013, quando abbiamo cominciato questo programma, circa un terzo, insomma, gran parte dei nostri studenti andavano a lavorare alla UETA, che appunto per voi appassionati di cinema sicuramente saprete che, diciamo, erano delle grandi case, grandi, diciamo, industrie di effetti speciali. E per noi è stato molto importante questo rapporto, sia per la possibilità di poter utilizzare la fiction come strumento di dissemination, di divulgazione, sia anche per costruire, come dire, anche degli scenari utilizzando tecnologie, chiamiamoli così, dei software cinematografici per realizzare in realtà delle ricerche di practice-based research, quindi delle ricerche orientate appunto alla simulazione di scenari del futuro, legati alle crisi ambientali. Quindi, in effetti, diciamo, lo scopo era un po' quello, era quello di sensibilizzare l'attenzione degli studenti e dei ricercatori sui temi della crisi ambientale, utilizzando anche lo stratagemma della fiction per comunicare adeguatamente questo tema. Un aspetto importante, secondo me, è che all'epoca mi davano dell'allarmista, ora come sa Emanuele, mi danno del portatore di sfortuna, vorrei usare un altro termine, proprio per questa ragione, perché in realtà lo stratagemma era quello di descrivere uno scenario futuro in cui noi sapevamo, non io perché sono particolarmente lungimirante, perché chi lavora nell'ambito della ricerca sapeva già che il primo effetto, il primo impatto negativo della crisi ambientale sarebbe stato, su vasta scala, sarebbe stato quello sanitario. Quindi nel 2013 la cosa più ovvia è stata pensare, ok, cosa succederebbe se la crisi ambientale andasse, diciamo, la conseguenza diventasse un virus, in questo caso un virus Z. In quel caso facevamo riferimento soprattutto al libro di Max Brooks, World War Z, che aveva, come dire, mi aveva particolarmente entusiasmato prima di vedere il film e che era abbastanza di moda in Nuova Zelanda. Poi c'è anche un'altra ragione per cui in Nuova Zelanda c'era comunque una subcultura molto forte, oltre al discorso di Weta. Comunque sta di fatto che l'idea di pensare che il cambiamento climatico avrebbe comunque prodotto un virus, uno spillover, parlavamo proprio di uno spillover, ci riferivamo più che altro all'Ebola all'epoca, ma sapevamo che l'Ebola sarebbe stato uno dei tanti spillover, di tanti fenomeni di feedback del cambiamento climatico. Gli studenti si sono entusiasmati a questo racconto, ma secondo me la cosa più interessante qui è una critica, se vogliamo, al cinema, nel senso che il cinema è costruito sulla, come dire, la comprensione delle nostre paure, quindi non ha uno scopo, come posso dire, culturalmente educativo, però molto interessante, perché tutti gli studenti abbiamo avuto un record di iscrizione a questo famigerato corso che è diventato, come dire, un punto di riferimento della scuola di architettura di Auckland, ma allo stesso tempo, dopo le prime settimane in cui gli studenti esaltati si divertivano a progettare strutture fortificate un po' alla Walking Dead, un po' appunto alla Romero, nel senso piccoli ambienti protetti, a parte il discorso del supermercato che già funzionava bene, piano piano si sono accorti che in realtà dalla finzione cinematografica alla realtà c'è una grande, grandissima differenza molto interessante. Cioè che il problema che in un caso di zombie outbreak, l'ultimo problema di cui ci dovremmo preoccupare è la protezione fortificata dagli zombie, perché bastano 3 giorni di mancanza di o una settimana in mancanza di superficie che raccoglie l'acqua, o poche settimane di mancanza di suolo produttivo per arrivare a un collasso della sopravvivenza che è ben più grave di quello, diciamo, del rischio degli zombie, almeno nella prospettiva di cui abbiamo parlato noi. Tutto questo materiale è stato raccolto in questo volume che generosamente Emanuele ha voluto pubblicare. E poi questi contributi si sono arricchiti nel corso degli anni di un'altra serie di ricerche che ci hanno portato a sperimentare sempre percorsi nuovi che riguardavano il tema della zombie. Quindi, diciamo, l'ultimo volume in qualche modo cerca di fare un chiudere il cerchio tra tutte queste visioni di zombie all'interno di un quadro più generale.
Confermo il fatto.
Sono logorroico, sono sicuramente logorroico.
No, va benissimo. Noi abbiamo insomma un'ora di tempo, lascerei qualche minuto poi a eventuali domande di chi ci sta seguendo, insomma, ma siamo perfettamente nei tempi, naturalmente. Dicevo, confermo il fatto che l'utilizzo degli scenari fantascientifici, quindi della letteratura o del cinema, abbia molto successo in ambito universitario, no? Anche noi collaboriamo col corso di Transmedia del Politecnico di Torino e utilizziamo, no, i grandi film di fantascienza e sistematicamente attraiamo iscritti, no? Quindi è veramente un linguaggio adatto poi per fare ricerca con studentesse e studenti. Davide Mazzocco, tu che ti occupi in qualche modo di ambiente, io lascerei un po' la parola ad alcune tue considerazioni, che questa pandemia sia causata insomma da un passaggio del virus dai pipistrelli o che sia causata da questa mancata protezione, no, nel laboratorio di ricerca di Wuhan, sta di fatto che qualsiasi pandemia ed epidemia virale sia ampiamente, si diffonda più velocemente nel nostro contesto ambientale, no? Nel nostro contesto di crisi climatica
Certo.
e ambientale che stiamo vivendo tutti i giorni. Insomma, qual è la considerazione dal tuo punto di vista su questi temi?
Sì, sicuramente la la città in quanto hub e snodo delle persone che viaggiano è sicuramente la parte più vulnerabile, lo vediamo, no? In Europa, in tutti i paesi, insomma, sono le zone a più alta densità, penso a Madrid, penso a Milano, e anche a Parigi, cioè, sono le grandi città quelle che hanno subito i danni, hanno i numeri più alti di contagiati, ovviamente perché a differenza di altre pandemie, di questo inizio di XXI secolo, un po' i voli low cost, un po' un'economia che appunto è sempre più orientata agli scambi commerciali con l'Oriente, ha portato a una maggiore frequenza di scambi e interazioni con la zona d'origine del virus. E, ovviamente c'è una matrice ambientale in qualsiasi virus. E quindi è innegabile che l'intervento umano in foreste vergini e in ambienti in cui, in questo caso specifico, si rifugiavano i pipistrelli in qualche modo sono riusciti, ad arrivare nelle città e a dare via al contagio, come era stato previsto, tra l'altro, anche da. Sempre per rimanere in ambito cinematografico, da Contagion, no? Film di
Certo.
Steven Soderbergh di 7-8 anni fa. Ma il discorso che posso fare io per quello che è il mio ambito di studi è che io appunto non avendo partecipato in alcun modo perché non sono un architetto al libro, però appunto avendo parlato del tempo, no? Nel mio libro Cronofagia ho parlato e ho fatto dei cenni anche alla necessità di analizzare quanto c'è di sbagliato nei tempi della città. E questa crisi ha messo a nudo le criticità del pendolarismo, ad esempio, no? No, rendendo impossibile lo spostamento dalle periferie ai centri o dall'esterno delle dall'hinterland ai centri cittadini o rendendolo comunque faticoso. Io anche insegno in una scuola che si trova a 50 km da Torino, effettivamente tocco con mano i problemi dei miei alunni, ad esempio, a spostarsi in un contesto in cui la rete piemontese è sovraccarica. E quindi sicuramente è uno specchio di molte criticità della città, ma lo è verso l'esterno delle città, e quindi per chi è un pendolare, diciamo, su lunghe tratte, ma lo è anche all'interno delle città. A Torino abbiamo visto, io sono di Torino, quanto sia stato fatto, ad esempio, per agevolare la mobilità ciclistica, che sicuramente è una soluzione che aiuta ad alleggerire il carico che il traffico motorizzato fornisce alla città, un carico che appunto ha l'effetto di aumentare i tassi di inquinamento che sappiamo sono anche collegati ai problemi respiratori e quindi possono rendere ancora più difficoltoso il decorso della malattia di chi viene contagiato.
Sì, peraltro questo sforzo, no, della giunta torinese di ampliare le piste ciclabili, quindi investire in un ampliamento di rete di piste ciclabili, che non sempre viene capita da tutti i cittadini, no? Quindi causa di polemiche, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, no, non è così semplice, ecco, far passare alcune tematiche. Emanuele, darei la parola a te, è il tuo momento. Allora, intanto tu hai partecipato anche anche tu, insomma, con un contributo a Zombie City, e ti sei occupato più che altro invece di delle architetture urbane che sono state in qualche modo pensate anche per contenere eventuali disordini sociali, no? Il disordine sociale che, insomma, in questo periodo di secondo lockdown è sotto i nostri occhi, quindi nella seconda parte, no, del lockdown abbiamo incominciato a vedere le manifestazioni, no, di dissenso insomma, sulle condizioni in cui versano le varie regioni, insomma, a seconda del colore, però le persone hanno incominciato a farsi sentire, categorie produttive differenti, e in qualche modo il tuo saggio ha affrontato questo risvolto, no, dell'ambiente urbano.
Sì, prendo un po' la palla al balzo per riprendere il discorso in cui aveva chiuso Davide, perché un po' mi veniva da sorridere quando parlavate, sia tu che lui, delle piste ciclabili vivendo a Roma, dello sforzo che sta facendo l'amministrazione per aumentare le piste ciclabili, cosa che vivendo a Roma, per me è quasi una cosa sconosciuta. Sì, la parte di cui io mi sono interessato è relativa a quello che viene chiamato prevenzione del crimine tramite la progettazione urbanistica, da un punto di vista critico. Non vorrei che chi ci ascolta pensassi che io sia in qualche modo interessato alla prevenzione effettiva dei riot, anzi, personalmente tifo rivolta. Legandoci alle proteste che ci sono state nelle ultime settimane, ed è molto interessante vedere come in realtà sia semplicemente uno schema che si vada ripetendo, ossia quello di delle operazioni, della creazione di dispositivi particolarmente repressivi per quanto riguarda la possibilità di mobilità all'interno della città, che hanno come reazione tutto il contrario, ossia appunto un riot. E questo però non deve sorprendere, perché in realtà dal punto di vista storico, la città contemporanea nasce proprio per contenere delle rivolte urbane. L'urbanistica come disciplina non nasce all'interno dell'architettura o comunque delle belle arti, ma nasce all'interno della disciplina della balistica. Cioè, l'urbanistica nasce come derivato della balistica. Nasce nella metà dell'Ottocento a Barcellona o a Parigi, quando i governanti si pongono il problema di dover sedare le rivolte nel modo più efficace possibile. E qual era l'arma utilizzata al tempo? Era il moschetto, il cannone. Quindi il concetto di viale alberato, di queste grandi vie, delle Champs-Élysées, che tutti noi amiamo e conosciamo di Barcellona, nascono semplicemente per poter mirare meglio ai gruppi rivoltosi. Questa è una caratteristica che non è stata persa all'interno dell'urbanistica. Non servivano più le mura per difendersi, perché anche come diceva Alessandro nel suo intervento, il pericolo non viene tanto da fuori, ma è lo zombie che nasce dall'interno della città. Ed è interessante anche vedere gli sviluppi che ci sono stati. Conosciamo tutti i modelli urbani che in Italia si sono diffusi moltissimo negli anni 50 e 60, cioè quelli del dopoguerra, con queste grandi aree costellate di enormi edifici. Anche qui lo scopo è semplicemente isolare i possibili incendi di rivolte. Pensiamo alle banlieue parigine, in cui in realtà i blocchi sono molto separati tra di loro e quindi ogni volta le rivolte sono molto contenute all'interno delle aree, dal punto di vista della geografia urbana. E questo, diciamo, movimento ha avuto poi il suo apice Genova nel 2001, in cui l'Italia è diventata avanguardia in questo, con la mattanza dei protestanti che tutti noi conosciamo, che è stata ben documentata. Che cosa volevo dire, insomma, con l'intervento all'interno di Zombie City? Che effettivamente esistono delle forze che siano sia disciplinari sia normative, c'è una legge europea, la Carta di Saragozza, che descrive proprio questo, che elabora diciamo, delle strategie in qualche modo repressive per quanto riguarda la stessa cittadinanza urbana. Ora, non voglio sembrare complottista, invito chi ci ascolta ad andarsi a leggere la Carta di Saragozza, però di fatto è così. il corpo urbano è sempre più uno strumento di controllo sociale passivo, quindi non per forza attraverso l'utilizzo di telecamere o reti GPS o quant'altro, proprio gli stessi dispositivi della disciplina urbanistica vengono utilizzati in tal senso.
Ho apprezzato, Emanuele, anche il tuo ricorrere ad alcune metafore fantascientifiche o comunque a riferimenti tratti dalla letteratura e dal cinema di fantascienza, no? Come dimenticare le ambientazioni di Essi vivono, no? Di Carpenter, oppure uno forse dei più bei romanzi di architettura devastante e rappresentante della disuguaglianza che è Condominium di James Ballard. No, questa, insomma,
Sì.
sì. E a proposito appunto di fantascienza, è chiaro che la città, nella narrazione fantascientifica, che sia cinematografica o letteraria o che sia prodotta su altri media, è quasi una coprotagonista, no? Perché chi immagina cioè chi si deve, chi si cimenta con la definizione di scenari futuri. Deve per forza descrivere molto bene l'ambiente urbano, nel caso la storia si sviluppi in una città, deve dedicarsi molto alla descrizione di questa città, semplicemente perché è una realtà alternativa, è una città del futuro, è una città che noi non conosciamo, no? Io penso, insomma, alle mille declinazioni che sono state fatte della città nel cinema, ma a partire dagli esordi, da Metropolis, ad esempio, o da Metropolis a Blade Runner, infinite sono le declinazioni delle città del cinema. Oppure mi vengono in mente quelle letterarie, no? Ma anche dei contemporanei, La città è la città di Mieville, La città lineare di Paul di Filippo e l'ultimissima, incredibile Pechino del futuro. Descritta dall'autrice cinese che ha vinto il premio Hugo, no? Per questa sua raccolta di racconti, dove descrive questa Pechino del futuro che è divisa in tre spazi, in tre strati, abitati da classi sociali differenti, ma che si alternano nell'arco delle ore della giornata, no? E quindi alle classi lavoratrici, alle classi più basse, sono deputate alcune ore notturne per lavorare e poi, finito questo tempo della notte a disposizione, la città, lo spazio si piega su se stesso, no? Secondo dei congegni naturalmente, no? Descritti dall'autrice, per far emergere l'altro spazio dell'altra Pechino con più ore di sole per le classi più benestanti. Insomma, una rappresentazione attraverso l'architettura della disuguaglianza sociale, no? Partendo da questi scenari che sono stati descritti dagli autori o dai registi, quindi dalla fiction, io tornerei un secondo sugli scenari invece che studentesse e studenti hanno immaginato in Zombie City. Quindi mi sembra che siano stati proprio progettati degli scenari di agglomerati urbani resilienti, dove peraltro c'erano alcuni parametri da tenere bene in considerazione, come la qualità della vita e la felicità umana, non solo, no, la resistenza ad una crisi o a un cigno nero, insomma. Alessandro, ce ne racconti qualcuno di questi progetti?
Sì, beh, sì, diciamo che poi l'aspetto che citavi tu, secondo me, è l'aspetto chiave anche per raccordare questo ragionamento di questi scenari alla realtà di cui parlava Emanuele, cioè la realtà della nascita della pianificazione. Magari ci ritorno un attimo dopo. No, per quanto riguarda gli scenari, si trattava quindi di realizzare, come dicevi tu, delle vere e proprie comunità autosufficienti di 300 persone. 300 persone era un numero, è un numero, diciamo che c'era una solida ricerca scientifica dietro. Si parlava di un numero totale minimo di 10.000 persone, che è il numero sotto il quale, diciamo, l'estinzione dell'uomo è assicurata. Quindi, diciamo, si trattava di creare una serie di nodi di comunità di 300 abitanti, e non a caso citavamo in quel senso il falasterio, che diciamo questo paradigma come dire, degli utopisti del Settecento, dei filosofi utopisti del Settecento. e ognuno degli studenti doveva assegnare una serie di coefficienti. Quindi, come dicevo prima, sì, a un certo punto gli studenti partono con, non so, marchingegni per produrre cibo, diciamo, macerando o facendo carne macinata degli zombie, cose di questo genere, per poi arrivare ad accorgersi, qui dobbiamo assolutamente avere 0,22 ettari a testa, altrimenti la sopravvivenza non c'è. Non solo, ma l'altro aspetto che io trovo interessante, che tutto sommato è stato narrato anche nei film di zombie, ma se vogliamo poco ricordato, è che questo tema degli zombie si collega direttamente alla visione meccanicistica dell'uomo, che è quella che è stata proposta e riproposta nelle periferie urbane nel dopoguerra, nel periodo in cui parlava, diciamo, dell'urbanistica moderna, ma soprattutto nel dopoguerra è diventato come dire, un fil rouge. Cioè, quello che sto cercando di dire è che in realtà nell'idea degli zombie c'è questa idea di un essere che ha soltanto funzioni di base meccaniche. Queste funzioni di base meccaniche, o meccaniciste se vogliamo, come dicevi tu all'inizio, sono funzioni che nascono nel momento in cui si prende un uomo, lo si spalletta e si dice questo deve essere nutrito, questo no, e quindi, come dice, si porta a un livello di nichilismo. Ora, curiosamente, questa lettura degli zombie, fatta da Romero, fatta da molti altri, in realtà corrisponde perfettamente agli studi della ricerca di coloro che si sono occupati dal punto di vista sociologico dell'impatto della città moderna. Cioè, nel momento in cui la città è stata piegata a un'idea funzionale, funzionalista e determinista, funzionale in senso architettonico, perché dal punto di vista biologico la funzionalità come dire, si nutre della complessità di tutte queste parti. Nel momento in cui l'uomo viene spacchettato, diviso in pezzettini, come dire, la qualità della vita è separata dal bisogno di mangiare, quando si fa una macchina per abitare, come hanno insegnato a noi, si sta trasformando di fatto, ma di fatto, quindi non è una metafora, si sta trasformando di fatto un uomo in uno zombie. Questo concetto noi l'abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo tutt'oggi. Il paradosso è che questo non l'avremmo neanche modificato, questo modifico non l'avremmo mai modificato. Cosa è successo? È successo esattamente quello che ci ha detto i figli zombie, cioè che a un certo punto a trasformare tutti gli uomini in zombie si rischia che anche coloro che l'hanno fatto volutamente, hanno fatto questa cosa, adesso si trovano a dover rischiare di diventare zombie loro stessi. Cosa voglio dire? Cioè che abbiamo trasformato abbiamo utilizzato le risorse per trasformare le città africane, per esempio, in quelle che conosciamo oggi, e abbiamo pensato che l'Ebola fosse qualcosa che riguardava, come dicevo prima, soltanto la Sierra Leone, che riguardava Freetown o Kenema. E non ci siamo preoccupati del fatto che questa infezione, che questa meccanismo, come posso dire, questa frammentazione dell'umanità a scopi funzionali o razionalisti, del tutto che sono il risultato di una reificazione, cioè di un pregiudizio, avrebbero poi portato le loro conseguenze. L'esempio più classico è tornare alla Parigi di cui ci parlava prima, Emanuele, cioè. È vero, l'hanno fatto, la città è stata, le piazze d'armi sono state costruite per poter controllare la gente ed è stato fatto in modo deterministico e la città è stata suddivisa in quel modo. Ma chi l'avrebbe detto che nel 2003 quella città avrebbe ammazzato, come dire, 15.000 persone in Francia soltanto perché quelle piazze d'armi diventano un motore inestinguibile di quello che noi chiamiamo oggi isola di calore? Cioè, quelle cose che noi abbiamo definito eroiche e ci siamo anche compiaciuti, si stanno ritorcendo contro, esattamente come in un classico film di zombie. E come dicevo prima, ancora oggi chi, come posso dire, chi ha creato il virus, tra virgolette, non sto parlando di Wuhan, di quella città, la mia visione è completamente diversa. Sto dicendo che la nostra responsabilità nell'aver, come dire, trascurato la questione ecologica, adesso ci sta portando in una situazione tale per cui, come dire, le conseguenze per la prima volta colpiscono coloro che le hanno causate, quelle conseguenze. Cioè una città come Parigi, ma una città americana che consuma 20, 200 volte rispetto a una città informale, è chiaro che da qualche parte, come posso dire, la coperta è corta. La coperta era corta fino a poco tempo fa soltanto per quelli che pensavamo, tutto sommato, fossero dei danni collaterali. Adesso la coperta è corta per tutti e ce ne stiamo accorgendo. Questa è un po' la verità. Ma faccio un altro esempio che rappresenta questa forma di reificazione. Faccio l'esempio di Parigi, cioè di quell'arma spietata che è diventata poi, come dire, un'arma contro se stessi. Se ne potremmo fare altri, gli esempi. Cioè, quante volte, non bisogna essere degli architetti, come posso dire, dei tecnici, ma quante volte abbiamo sentito parlare delle bidonville e ci è stato detto che quella era una degenerazione della città, che quello era il problema, la bidonville. E come mai invece, se andiamo a guardare i dati delle Nazioni Unite, leggiamo che le bidonville in realtà sono la conseguenza della depredazione, del cosiddetto predatory urbanism, cioè dell'utilizzo delle risorse, e anzi sono dei luoghi di resilienza, perché sono i luoghi in cui ci sono delle persone che vivono con delle risorse che sono inimmaginabili per le persone come noi. Non solo, ma quando c'è il problema ambientale di cui parliamo oggi, come dire, la conseguenza principale viene partita da queste parti delle città, che sono quelle come infrastrutture. Cioè ci troviamo di fronte a una narrazione in cui si dice che questa città è come dire, la massima rappresentazione dell'umanità e che dall'altra c'è la sua degenerazione, ma la realtà dei dati ci dice esattamente il contrario, che questa città è il problema. E che quella città, e non auguro a nessuno di vivere in quella città, non è che sto dicendo questo, sto dicendo che quella città è il luogo in cui noi possiamo osservare come invece, come dire, strategie di resilienza, sono reali. Perché dico questo? Perché in realtà su questi due punti, si incentra, come dire, si incentra la ricerca di due, direi, barra tre saggi aggiuntivi che sono stati messi nella nuova edizione. Cioè il tema è quello, cioè dall'idea degli zombie che sono, come dire, il risultato di questo spacchettamento, diciamo, meccanicistico dell'uomo, o che sia il risultato della crisi ambientale, si arriva poi alla soluzione, per dire, diciamo, al contributo possibile. Qual è il contributo possibile? Il contributo possibile che possiamo ricevere oggi dalle città è dall'insegnamento che arrivano dalle parti della città in cui forme di sopravvivenza sono state sperimentate. Cioè, tanto per fare un esempio banale, è chiaro che domani, se le infrastrutture si bloccassero, forse soltanto quelle parti più disperate della città che abbiamo, se da oggi al domani succedesse una crisi veramente di portata globale, probabilmente soltanto le città informali sopravviverebbero, che sono ipotizzate o sono, come dire, indeterministicamente realizzate per resistere con risorse praticamente inesistenti. I due saggi, se posso aggiungerti quest'ultima cosa, i due saggi sono appunto uno di Dana Hamdan, che si occupa appunto dell'analisi dei campi profughi, per esempio, del fatto che, non so, cito un caso, se prendiamo il caso di Amman, i campi profughi di Amman hanno un utilizzo di risorse che è molto inferiore pro capite rispetto alla città formale. E quando parliamo di campi profughi, ma non è che stiamo parlando di bidonville, stiamo parlando di luoghi che con tutto il loro dramma sono luoghi in cui, come dire, le persone del basso ricreano appunto quella vita che è stata sottratta, cercano di ricreare quella vita che è stata sottratta da questo, come dire, questo grande tentativo di ipotizzare che la natura umana fosse una natura, chiamiamola così, puramente funzionalista. L'altro saggio, altri due saggi, diciamo, un altro saggio, quello di Barbara Forster, secondo me interessante perché propone l'altro elemento di risposta a questo dramma. Cioè se, ed è quasi, ovviamente lo dico in modo semplice, la questione ovviamente è più complessa, ma se questa monofunzionalità, se questa rigidità, se questo determinismo sono la causa del problema, non è che la soluzione è esattamente il suo opposto? cioè la diversità, la variabilità, la ridondanza di quello che succede. Cioè non è che, come dice Barbara Forster, non è che la città di cui stiamo parlando in realtà non è la città, ed è anche una frazione estremamente piccola di quella che potrebbe essere la città, ed è la città costruita in un periodo storico molto ristretto da una selezionatissima parte della, come dire, delle culture mondiali, prevalentemente occidentali, da un solo genere, cioè dal genere maschile. Cioè, questo è il risultato veramente minimo di quello, è un risultato veramente minimo rispetto a quello che noi realmente potremmo produrre in termini di resilienza se avessimo la capacità di, come dire, di espandere come dire, le nostre strutture creative al di fuori di questa monofunzionalità. E per farlo, qui aggiungo una nota che c'è sempre nel capitolo di Barbara, ci viene incontro la biologia dell'evoluzione, che ci dice appunto che la diversità è il primo strumento che la selezione naturale utilizza per la resilienza. Quindi la soluzione è alla portata di tutti.
Bene, sì, deve essere estremamente interessante ed effettivamente molto attuale. Immagino, Emanuele, che la decisione di ripubblicarlo, no? Di ripubblicare questa raccolta di saggi, sia derivata dal fatto dell'estrema attualità dei temi che sono affrontati nei vari, insomma, nei vari contributi. La prima edizione e la seconda edizione, appunto, Melis ci ha accennato alcuni saggi in più. E dal punto di vista dell'editore, che prodotto avete confezionato rispetto alla precedente?
Beh, come diceva Alessandro, appunto, come dici appunto anche tu, abbiamo deciso di aggiungere tre saggi chiedendo a tre ricercatrici degli interventi. Questo perché nella prima edizione vi erano cinque saggi, di cui soltanto uno era di una donna. Intanto il primo obiettivo era quello di colmare il gender gap, non tanto per diciamo, per un tokenismo formale, quanto perché l'obiettivo di Zombicide è quello di cercare una diversità di punti di vista che altrimenti uno sguardo esclusivamente maschile non ci avrebbe permesso. Diciamo che abbiamo cercato un po' di rimediare a una nostra ingenuità di 10 anni fa. Questo ci ha permesso di accedere a una visione che è molto più allargata rispetto a quello del primo saggio e soprattutto alla possibilità di aggiornare attraverso gli eventi che poi nel tempo ci hanno dato ragione. Io penso a eventi come lo stesso coronavirus, ovviamente, ma anche le proteste e cosa hanno significato le proteste di Black Lives Matters e quello che c'è stato in mezzo, quindi tutta la storia dell'ecologismo degli ultimi anni, che finalmente è diventato un tema di dominio, diciamo di dibattito pubblico, e questo è uno dei temi di studio di Davide Mazzocco. E quindi, da una parte, questo, da una parte, quindi l'aspetto, diciamo, di un ma maggior allargamento dei punti di visione, e dall'altro la possibilità di cercare di capire cosa è cambiato in questi 10 anni. In realtà, dal punto di vista sostanziale, non è cambiato molto, abbiamo semplicemente allargato quella che è il set di esempi che comprovavano la nostra tesi, ossia quella che in realtà la città contemporanea sta andando sempre verso di più uno scenario che è post-distopico.
Bene, Davide, ancora una battuta tua, no? Abbiamo ancora insomma un quarto d'ora. Va bene le piste ciclabili, ma da un esperto insomma, dei tuoi temi, quali sono invece le strategie? Vabbè, insomma,
Sì, ci
potremmo stare
sono,
qui per... Prego.
secondo me, tre pilastri. Uno, appunto, sicuramente è ripensare la mobilità, ovviamente non solamente con le piste ciclabili, ma con quello che attualmente non è possibile fare per i trasporti pubblici, sicuramente potenziale, non tagliarli come invece si sta facendo. In molti casi, anche qui in Piemonte vengono eliminate delle linee che sono vitali per permettere alle persone di spostarsi senza utilizzare l'auto privata. E quindi sicuramente la mobilità, per ragioni appunto di economia del tempo e per diminuire i livelli di inquinamento che, come sappiamo, da anni sforano i parametri e violano quelli che sono, diciamo, i giorni che l'Unione Europea dà alle singole città come limite di sforamento delle polveri sottili. E collegato a questo discorso c'è sicuramente quello del verde pubblico, sicuramente, e su questo credo che appunto Alessandro ed Emanuele sono sicuramente più preparati di me. Implementare il verde pubblico nelle città è la soluzione che, tra l'altro, viene utilizzata in molti dei progetti di Zombie City, perché gli alberi sono dei condizionatori naturali, quindi una zona alberata ha mediamente dai 4 ai 5 gradi in meno in una giornata estiva di quelle pe pesanti in cui le temperature sono vicine ai 40 gradi e quindi appunto aumentano il tasso di umidità e soprattutto oltre ad avere diciamo questa funzione di assimilazione e stoccaggio della CO2 no, e poi oltre a questo, appunto, scusate, hanno anche la funzione di stoccare la CO2, quindi sono veramente una macchina perfetta a basso costo e che rende anche più piacevole e vivibile la città agli occhi e allo spirito. L'altro grande pilastro, oltre al verde pubblico, e anche di questo si parla a lungo in Zombie City, è sicuramente l'approvvigionamento idrico. Noi andiamo verso appunto città sempre più popolate in un contesto in cui l'acqua sarà sempre di meno. Quindi la diminuzione delle scorte idriche andrà a cozzare con l'aumento della popolazione urbana e quindi bisogna trovare strategie per in un contesto di scioglimento dei ghiacciai. Pensiamo ad esempio, io faccio riferimento sempre alla zona in cui vivo, però pensiamo che ad esempio l'azienda municipalizzata delle acque di Torino, la SMAT, ha aperto lo scorso anno un nuovo acquedotto il cui approvvigionamento avviene a 3.000 metri, quindi capite che ci stiamo spostando sempre più in alto per reperire l'acqua, che invece all'epoca di Cavour l'approvvigionamento che funziona tuttora e l'acquedotto è lo stesso dell'Unità d'Italia era a Sangano, che è un comune a 30 km da Torino. E dovremo andare sempre più in alto, ma i ghiacciai si sciolgono. Quindi diventa vitale anche ripensare il ciclo dell'acqua in modo da sprecarne meno ed avere meno dispersioni della rete, perché poi in Italia siamo su dispersioni intorno al 40%.
Se mi permetti, Silvia, intervengo con la gamba tesa proprio su questo argomento qui, per fare un'interseczione con invece l'argomento di Riot, perché questo tema dell'acqua oggi sta diventando un problema di ordine sociale ed oggi sta diventando un motivo per cui le città sono sempre più, controllate. 2 anni fa, probabilmente voi avrete sentito tramite i telegiornali, il lago di Bracciano, da cui arriva la principale fonte di approvvigionamento idrico di Roma, ha avuto il proprio livello a vedersi abbassare di 2 metri, ok? 2 metri un lago. Questo ha portato a delle proteste dei cittadini di Bracciano che si sono recati a Roma e che sono stati sedati nella violenza, anche se la protesta era molto pacifica. Ora, questo unito all'evidente problema e rischio per diciamo, sia la salute che la vivibilità dei centri urbani periferici, non prelude a un futuro che sia diciamo, roseo per quanto riguarda la vita urbana. Anche perché questi eventi, che sempre meno catturano l'attenzione dei media, non perché ci sia un piano dietro, ma semplicemente perché moltiplicandosi non diventa più una notizia, porteranno con sempre maggior forza a una diminuzione della qualità della vita di ognuno di noi. Quindi c'è un duplice effetto: da una parte la mancanza d'acqua e dall'altra il doversi vedere le proprie richieste rifiutate a forza di manganellate.
Bene, lasciamo insomma, alla preziosa ricerca universitaria, no? Il disegnare scenari e ipotetiche strategie, no? Da applicare. E, insomma, sono tanti i temi, no? Che si sono aperti e che potremmo insomma, approfondire. Allora, non vedo delle domande sulla chat. Quindi, non so se Alessandro, se hai ancora voglia di fare una battuta di chiusura, poi possiamo salutarci.
No, molto volentieri, nel
Prego.
senso che... Allora, no, vabbè, dunque, la mia considerazione è un po' quella che facevo prima, la approfondisco anche alla luce, come dire, delle giuste osservazioni di Emanuele e di Davide, e la ricollego un po' al saggio, al terzo saggio aggiuntivo che ho nominato, quello di Selenia Marinelli, per anni, appunto, come diciamo, il mio saggio si basa soprattutto sul tema appunto delle risorse attuali, del tema delle opzioni in città. Quindi, come dicevo prima, sappiamo che la principale causa di CO2 a livello, come dire, globale di fatto è il modo in cui noi costruiamo. Si potrebbe estendere a dire il modo in cui costruiamo le città nel momento in cui mettiamo insieme le costruzioni, life cycle assessment per la produzione dei materiali e il trasporto. Quello che sappiamo oggi è che, diversamente da prima, cioè che è meno importante, come dire, l'aspetto tecnologico della trasformazione dei mezzi, per esempio, da benzina a elettrico. Quello che è più importante è quello che dicevo prima, cioè la differenziazione. Cioè una città come Los Angeles emette più CO2 non solo perché usa più macchine, ma perché in realtà non ha mezzi di trasporto alternativi. Così, come diceva giustamente Davide, è chiaro che una delle soluzioni più importanti, per esempio per l'Italian Effect, l'isola di calore, è la quantità di verde, il collegamento e la diminuzione, anzi, l'aumento dell'albedo, cioè della capacità riflettente delle città, che è proprio il motivo per cui dicevo prima che questo calore non si dissipa. Allo stesso tempo, il saggio di Selenia, secondo me, è rilevante per questo, perché io mi occupo di queste cose e faccio, come dire, faccio in qualche modo dichiarazione di colpevolezza. Mi occupo da 10 anni di queste cose e questo è quello che analizzo. Ma negli ultimi anni, soprattutto alla luce della ricerca transdisciplinare, mi viene un sospetto. E il sospetto è questo: ma se non. Ma, perché noi insistiamo nel voler aggiustare o porre delle soluzioni alternative o integrative a un sistema che diamo per scontato che funzioni, cioè che la città, come l'abbiamo pensata fino ad oggi, funziona? Cioè, quello che sto dicendo è che aggiungiamo, cioè, dove è scritto, e qui scusate se sembra un tema filosofico, ma non lo è, perché questo fa parte della ricerca, per esempio, di uno dei più grandi rappresentanti come dire, della biologia dell'evoluzione italiana, Telmo Pievani, dell'Università di Padova. Dove è scritto che esiste l'artificio? Cioè, dove è scritto che nella città noi costruiamo in un modo tale per cui esiste qualcosa di artificiale che contribuisce all'entropia di questa città in varia maniera e quindi per forza dobbiamo trovare il modo di mitigare questa condizione? Ecco. Non è possibile che se, e qui faccio un riferimento a Davide da un punto di vista diverso, prendiamo il tempo,
Siamo in chiusura,
prendiamo il tempo e prendiamo il deep time, quello che Telmo Pievani chiama il tempo profondo, cioè questi 3 secondi dell'evoluzione dell'uomo in realtà sono nulla, noi diamo per scontato che 200 anni di storia, 300 anni di storia siano solidi, questo non è il momento di accettare lo status quo e di cercare di trovare diciamo alternative, ma come dice Selenia, Marinelli di rileggere in chiave diversa la biologia, la transdisciplinarità e reinterpretare la città probabilmente all'origine.
Benissimo, grazie infinite. Questa è una suggestione importantissima, insomma, sulla quale ci la salutiamo e che ci farà riflettere. Ringraziamo Alessandro Melis, ringraziamo Emanuele Pilia, ringraziamo Davide Mazzocco. È stato veramente bello, insomma, questa ora, passata con voi. E noi speriamo tanto di vederci di persona, magari al MUFANT, e magari non troppo, troppo in là nel tempo. Grazie infinite di essere stati con noi.
Grazie a te.